Spettacolando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Buon pomeriggio a tutti, spettacolando 15.30, 16.30, ricordo per chi ci ascolta 88.100 in FM, poi diretta Facebook sul profilo di Paola Aspi, spettacolando e spettacolando in radio, scaricate l'app di L Radio per iPhone e Android. Abbiamo qui Ivan Castiglione e Riccardo, che mi ricordo sempre il cognome,
Ciccarelli.
Ma com'è che non me lo ricordo? Ciccarelli. Ma
è difficile.
Ciccarelli. Due grandissimi interpreti di questo spettacolo al Piccolo Eliseo, che è grandioso, di Roberto Saviano e Mario Gelardi, La paranza dei bambini. Ecco, parlateci un attimino di questa paranza dei bambini, che poi è un testo importante, insomma, parla di dei bambini rubati all'infanzia, sì, anche all'adolescenza, sì. In questo caso, no, Ivan?
Sì, un'innocenza rubata, sì, a ragazzini che vengono affascinati dalla luce del potere, proprio come i pesci delle paranze vengono attratti dalla luce delle barche, dei pescatori che pescano di notte e tirano su queste reti piene di pesci più grandi e poi anche dei pesci piccolini che da soli.
La paranza vuol dire un gruppo criminale,
di pesci,
un gruppo criminale nel gergo, insomma, in
sì.
Questo caso di quel luogo, insomma, no?
Esatto, sono piccoli pesci che uniti trovano un significato, sono qualcosa di sostanzioso come pasto. E in un'unione trovano uno scopo unico, che è quello di cambiare la propria vita, di diventare più potenti, di uscire dal fosso, dall'oscurità e andare verso la luce.
Peraltro, io adesso ti faccio un'altra domanda.
Sì.
Tu sei di Scampia?
Sì, io sono di Scampia.
Ecco,
sì.
Com'è la vita a Scampia? Soprattutto tu mi hai detto una cosa fuori onda, che in realtà non è sempre vero che una persona non possa crescere normalmente a Scampia.
Beh, sì, assolutamente, come in qualsiasi altro posto difficile. Ti aiuta molto avere una famiglia alle spalle, ben, insomma, che ti dia dei valori giusti, che ti segua, che stia lì a seguirti, appunto, nel percorso di crescita in questi anni così difficili come quelli dell'adolescenza, in cui uno perde l'innocenza, scopre il mondo e se vivi a Scampia magari scopri un mondo che è difficile da capire e che, al quale tu ti affidi, come ti affideresti, no? Quando vai a scuola. Tu ti affidi a questo mondo che però non è quello che ti aspettavi, non è quello sicuro magari di casa tua.
Nasce da Scampia, è una marcia in più per diventare attori?
Beh, sicuramente affrontare cose che possono farti crescere, possono darti un'esperienza diversa rispetto ai tuoi coetanei, sì, può farti crescere come attore, perché un attore ha bisogno di crescere più di una persona normale per riuscire a raccontare forse meglio delle cose, riuscire a guardare anche un po' di più dall'esterno.
Sicuramente ci può essere una voglia di riscatto che in luoghi così difficili ti viene voglia di avere.
Sì.
E quindi chi nasce in questi territori può avere una voglia di emergere in più.
Allora, diamo la parola appunto a Ivan, che ha vinto un grandissimo premio per Gomorra. In realtà Gomorra è stato il trampolino poi di lancio, Gomorra a teatro, per la serie TV e anche prima per il film e poi per la serie TV, è vero?
Sì, questo è un progetto che vedeva già allora vicini me, Roberto Saviano e Mario Gelardi.
Teatro Sanità, ricordiamo.
Il Teatro Sanità in questo caso è la compagnia di vostra, diciamo, dove degli attori che
portano
in scena.
Fate dei bellissimi testi, peraltro.
Sono testi, ma in più c'è un teatro che è un teatro che nasce in un quartiere difficile di Napoli, il quartiere Sanità, un quartiere storico, diciamo, di Napoli, e dove Mario Gelardi, con tutta una serie di attori, tra cui Riccardo, Carlo Caracciolo, Irene Grasso, insomma, tutta una serie di attori.
Adesso li ricordiamo tutti.
Tutti, che praticamente fanno, questi sono gli attori del teatro Sanità, ogni giorno fanno una militanza culturale in un quartiere appunto difficile, per cercare di creare delle occasioni a ragazzi che nascono appunto in quartieri, come dicevi prima, a un alto tasso di criminalità, cercando di creare occasioni con il teatro per poter iniziare una vita diversa. In questo
perché
caso,
i napoletani poi in realtà sono già degli attori nati, secondo me, no? Poi sì, alla fine, vero?
Sì, è vero.
E poi tutti quanti facciamo, diciamo, l'errore di dire che il napoletano è un dialetto, ma in realtà è una vera e propria lingua, quindi quando lo è anche in una serie TV dove tu sei peraltro anche interprete, che
sì,
è Gomorra. Tu hai iniziato con Gomorra 2, la seconda edizione di Gomorra,
sì,
2, e poi adesso sta andando la Gomorra 3,
sì.
Ecco, anche lì, anche se il napoletano è molto stretto, però è una lingua in questo caso.
È una lingua, ed è anche per noi attori una lingua molto ricca, perché a differenza dell'italiano ha tutta una serie di suoni gutturali e di possibilità di interpretare un qualsiasi gesto. Allora il sottotesto, che è una cosa fondamentale per un attore, cioè quello che c'è attorno a una battuta, attorno a uno stato d'animo in un determinato momento, con il napoletano ci sono perlomeno 14-15 espressioni per esprimerlo, e questo è fondamentale per poter poi entrare in una verità in una maniera precisa.
Senti, andiamo al tuo ruolo in Sottocopertura. Ti abbiamo visto da poco in Sottocopertura 2,
sì.
Fianco proprio stretto, a fianco a Alessandro Preziosi, che interpretava Michele Zaccaria,
sì.
Ed è il ruolo dell'antagonista, in realtà.
Sì, in realtà io ero il braccio destro di Alessandro, di Zaccaria.
Mario Cangiano.
E come tutti i bracci destri, ha l'ambizione di voler diventare lui il capo. È stata un'esperienza bellissima, anche perché raccontiamo una... differenza di Gomorra, la Rai ha voluto puntare su una conquista dello Stato, quindi raccontare un successo dello Stato, perché l'arresto di uno dei più grossi latitanti.
Vabbè, allora voi
storia.
Due in questo caso vi suddate a serie TV,
a serie
perché
TV,
in
a
realtà
serie TV.
State in scena a teatro, però
in realtà è un modo diverso di parlare di un'unica cosa.
È vero,
che è assolutamente giustissimo.
Allora io vi dico, cosa è meglio come serialità?
In che senso? Da
quella,
che punto di vista?
Quella della Rai o quella di Sky? Faccio una domanda poi che... Perché quella di Sky praticamente adesso... Gomorra è stato venduto in tutto il mondo, no?
Sì, sì.
Ok?
Sì.
E sotto copertura è stato un grande successo, poi peraltro, della Rai.
Moltissimo, ma sono due serie in realtà che non sono paragonabili, nel senso che la tematica, è vero, vista da un punto di vista diverso, è la stessa. Però in realtà la Gomorra è un prodotto fatto per tutto il pianeta, mentre invece sotto copertura nasce innanzitutto per una televisione non a pagamento, che questo crea una grossa,
esatto,
differenza,
sì,
enorme,
sì,
differenza.
Sì, sì, sì.
E quindi sono completamente due progetti diversi. Sicuramente fanno luce su una piaga enorme, che è quella del crimine organizzato in Italia. La Rai, puntando in questo caso sul successo di un arresto enorme che ha fatto la polizia, i carabinieri e le forze dell'ordine nell'arresto di Michele Zaccaria. Gomorra mentre invece punta chiaramente sulla voler raccontare nel profondo e senza sconto le dinamiche criminali.
Comunque
fino in fondo,
i registi,
ecco,
sono in entrambi i casi bravissimi.
Sì.
Giulio Manfredonia nel caso,
sì,
di Sottocopertura, e nel caso tuo sono praticamente due registi, Francesca Comencini e Claudia Cuppellini,
sì,
che sono registi veramente forti da un punto di vista visivo, sanno girare, quindi sanno anche raccontare per immagini le storie.
Bravissimi,
insomma, no?
Bravissimi. Tutti e tre sono dei signori registi.
Allora, prima di parlare di Gomorra, voglio,
sì,
fare un'altra domanda a Ivan sul fatto che è uno degli attori più ricercati nel teatro. Tu sei andato anche oltre confini, insomma, con il teatro. Il teatro,
sì,
scozzese,
sì,
sei stato chiamato. Sei l'unico,
sì,
diciamo.
Sì, sono stato il primo attore. È stata un'esperienza particolare, nel senso anche un po' un caso. No, ho vinto un provino, un'audizione
importante. No, non è un caso, insomma.
no, nel senso che bisogna crearsi gli incastri. Quella è stata un paio di anni fa, ho lavorato con il National Theatre of Scotland, appunto ad Edimburgo e a Glasgow, e ho fatto questo spettacolo in cui un regista inglese è venuto a Roma a cercare un attore che parlasse bene l'inglese per interpretare un ruolo di un italo scozzese, diciamo. E niente, ho vinto questo provino su tanti e ho avuto un'esperienza bellissima di 3 mesi tra Edimburgo e Glasgow, in uno dei teatri più importanti d'Europa.
È stato un grande successo,
grandissima esperienza.
Gomorra 3, cosa succede? Ti vediamo in maniera assidua dal sesto episodio in poi
sì,
no?
Sì.
Non mi puoi dire niente, non può dire niente Riccardo in questo caso,
top secret,
però
top
è molto secret. Legato a Jenny,
molto
questo
legato
sì.
A Jenny,
scusami,
fedelissimo a Secondigliano, che è il posto in cui nasce il
mio personaggio,
è il posto
dire.
In quale sono nato io. Quindi io praticamente giro a casa mia.
Quindi penso un po'.
E quindi per me ha un valore doppio avere la possibilità di poter raccontare quello che io ho visto anche con i miei occhi da ragazzo.
Non ci puoi dire di più, eh?
No,
mi guarda,
no,
niente, no, io ci provo, però niente, non c'è niente da fare.
Migliora, continua a migliorare, ci sono tanti altri nuovi personaggi. Molto molto belli.
Tu hai una faccia disegnati. Molto bella, ma non è da cattivo,
grazie.
Perché in realtà
sono buono.
Sei buono?
Però,
non lo
sai,
so,
io ce la faccio da fedente di.
Tu fai dei ruoli veramente tremendi, da cattivo, ma ti piace essere un cattivo?
No, ma in realtà la verità è che io alterno moltissimo, cioè nel senso che in Boris Giuliano, la
sì,
serie precedente,
bene,
era
okay.
Un commissario di polizia.
Però non so per quale motivo ti
perché,
vedo sempre
no,
in questi.
No, è che il pup e che i cattivi rimangono più dei buoni.
Ah, ecco,
in realtà
beh,
il pubblico viene affascinato più dai cattivi per una ragione secondo me molto semplice, perché noi non conosciamo nel nostro immaginario il quotidiano di un cattivo, non lo conosciamo.
No, è vero.
Lo conosciamo di un buono, di un commissario di polizia, possiamo immaginare che famiglia ha, che come la mattina fa colazione, così. Invece di un boss
anche
del crimine.
Anche se sul romanzo criminale il commissario non era proprio prettamente cattivo, anzi si corrompevano un poco.
Certo.
Non è sempre vero.
Non è sempre i ruoli
sempre
grigi, però quello crea molto interesse da parte, credo, degli spettatori. Insomma,
senti, abbiamo 3 minuti perché poi abbiamo un altro collegamento importante per parlare della paranza dei bambini. Ecco,
sì.
raccontateci un po' i vostri ruoli, insomma, che sono fondamentali all'interno.
Sì,
di...
Io interpreto Nicolas Fiorillo, detto Omarajà, che vuol dire in indiano re, che è il suo soprannome. Ognuno di questi ragazzi di questa paranza ha un soprannome che lo identifica proprio come persona. Il Marajà è il re, è quello che vuole governare, quello che sa governare e sa portare questi ragazzi a conquistare il potere, a conquistarsi i soldi, a prendersi quello che vogliono. Però poi ha un fratello piccolino che non vuole assolutamente far entrare in questa vita. Che fa rimanere a casa a
quindi
studiare,
lo preserva, sì, praticamente
perché
per
lui
ambiente,
è quello che ha studiato, cioè. È andato a scuola, i suoi genitori, il padre è un professore di educazione fisica, la madre è una sarta, è una famiglia normale per così dire, no? Però si nasconde qualcosa dentro di lui, cioè questo ragazzo decide e questi ragazzi decidono di diventare
quello criminale. Che diventano
quello che sono,
poi, insomma,
sì, quello che sono.
Io invece se faccio una citazione, uno, nessuno, quattro. Nel
ecco,
senso,
senza, quindi proprio...
nel senso che io faccio quattro ruoli in questo
quattro
spettacolo.
Quattro ruoli.
Ed è una sfida molto interessante.
Il
forse
funambolo del teatro.
Quattro,
in
quattro
caso,
personaggi
sì,
faccio.
Quattro...
Perché interpreto Copacabana, che è un boss efferatissimo della Camorra, a cui il Marajà ha il primo, diciamo, rapporto nel mondo criminale.
Ah,
poi
quindi...
interpreto Mojo, che è uno zingaro che... Quindi anche sempre con Nicolas Marajà che diciamo interagisco ed è diciamo il crimine dei zingari, che anche a Roma ce n'è un bel po', e quindi insomma un'altra forma di criminalità. Poi faccio Don Vittorio, che è un boss un po' effeminato. Che però è un boss della vecchia Camorra che fornirà le armi alla paranza di Nicolas. E poi interpreto invece un ruolo buono del padre dei ragazzi, quindi io faccio tutto il mondo adulto, ecco, il mondo adulto.
Sì. Allora, prima del collegamento volevo sapere il tuo rapporto con Roberto Saviano e anche il tuo.
Ma ci siamo fidanzati con Roberto.
No,
tanto...
Adesso facciamo uno scoop di quel numero uno.
Roberto è un caro amico da anni, da prima di Gomorra, quindi è un rapporto molto intenso. Io ho vissuto tutto il suo percorso, diciamo, da prima della pubblicazione del libro, quindi tutto il suo passaggio da una vita normale
anche
a una vita sotto scorta. Siamo in continuo contatto, quindi è un amico, una persona che io ammiro da spettatore, ma che amo da amico, ovviamente un amore da amicale, ed è parte di me, una vera parte di me.
Io ho avuto molte meno occasioni di parlare con Roberto, soltanto nell'ultimo anno con la Parenza del Bambino ho avuto l'occasione, però il mio rapporto con lui è legato alla sua scrittura e al fatto che 10 anni fa, quando lui ha scritto Gomorra, io ero una di quelle persone subito contente perché finalmente si parlava di quella roba lì.
Ti devo stoppare perché ho in collegamento Filippo Crescimano, il nostro Acchiappa Cultura, e Adriana Asti, la grandissima Adriana Asti.
Grazie.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, è molto gentile, grazie.
Beh, gentile, diciamo, io ho una grande ammirazione per lei. Da quando vidi il film Prima della Rivoluzione di Bertolucci, dove faceva il ruolo della zia, peraltro.
Da zia Gina, sì.
Sì. E da lì è iniziata la mia ammirazione.
Tanto.
Allora, Filippo,
sì, ciao Paolo,
lascio la parola a te.
Sì, intanto sì, grazie. Come abbiamo disturbato, la ringraziamo, la signora Asti, che è veramente un mito dello spettacolo, per l'abbiamo chiamata, appunto, abbiamo disturbata per parlare di questo suo libro, Un futuro infinito, che è una piccola biografia, autobiografia, scritto con editore Mondadori. Si capisce benissimo perché c'è questo sottotitolo piccola autobiografia, perché la signora Asti, penso che per scrivere una biografia completa ci sarebbero voluti più di un volume, no signora?
No, guardi, io ho scritto piccolo perché non volevo spaventare il lettore.
Ma ha messo tutto in questa autobiografia?
No, è tutto, lei ha visto,
appunto.
Non molto lunga, non ho potuto mettere tutto, però detto, insomma è abbastanza... È abbastanza lunga, ecco.
Aspetta, lei in questa autobiografia inizia...
Aspetta, no...
Sì, in questa autobiografia, signor Asti, lei inizia a parlare da quando a 17 anni abbandonò, lasciò casa e si unì a una compagnia itinerante. Da allora inizia,
sì, c'è
il libro.
Un pezzo prima dell'infanzia a Milano, poi dopo sì, quando ho lasciato la casa sono andata a fare l'attrice, sì. E così.
Quindi è un libro che comprende un po', mancano alcuni pezzi che scriverà in un secondo libro, penso.
Oh, non lo so, questo non lo so.
Vediamo, sicuramente. Certo, una domanda che volevo farle ancora, prima di passare la palla a Paola Aspri, che è una sua ammiratrice, quando ci siamo detti, dico, ma io chiameremo la signora Adriana Asti, la conduttrice che è Paola Aspri, si è tutta emozionata, quindi poi lascio un po' la palla a lei. Volevo chiedere, lei ha lavorato, signora Asti, lei ha lavorato, penso con ci vorrebbe mezz'ora per citare tutti i personaggi dello spettacolo, i registi con i quali lei ha lavorato, ne dico alcuni, Bertolucci, Tinto Brass, Streller,
Visconti, Bonini,
sono tanti. E poi
non la sento bene, mi dica. Ecco.
No, dicevo, con tutto.
Allora, non si sente molto bene il collegamento. Intervengo io a fare. Ecco. Si sente male, Filippo. Ti faccio richiamare casomai. Adesso...
Fagliela tu questa domanda, sì. Paola.
Allora, no, io faccio un altro tipo di domanda. Io voglio parlare del primo nudo di Adriana Asti in Vecchi Tempi, di Harold Pinter. Da lì che è iniziato il suo, diciamo, la sua sequela di nudi, una serie di nudi. Lei ha sempre detto che denudandosi provava piacere, diciamo, nel senso che
no,
è una cosa che
provavo veramente piacere da sollievo, perché recitavo una parte seria molto importante e mi sono accorta che spogliandomi, l'ho detto mille volte, forse è noioso di sentirlo, e nessuno mi ascoltava, quindi ero molto libera di stare in palcoscenica senza timore, perché nessuno stava ascoltando quello che dicevo, e per un attore è incredibile questo.
E infatti poi scoprì che sapeva recitare nel 1954 nel Ventaglio di Goldoni, lo ha detto in un'intervista. Sì. Perché proprio in quel momento? Sì. Ha capito?
In quel libro, perché vede, avevo recitato tanto già ma insomma ero sicura di essere una pessima attrice. Invece in quel momento recitavo la signora Candia, mi sembra che fosse la Fenice a Venezia. Mentre recitavo mi sono accorto che c'era un gran silenzio e che sembrava che tutti mi ascoltassero. Allora questo mi ha incoraggiato molto, mi sono resa conto che era molto bello recitare, che forse riuscivo a farlo bene, perché avevo avuto molta attenzione, insomma avevo imparato in tanti anni con tanti bravi attori con i quali ho lavorato, evidentemente ero arrivata a fare d'attrice, insomma è un lavoro. Ho cominciato facendo piccoli ruoli, piccole cose, poi adagio adagio forse uno impara.
Allora,
riprovo Paola.
Sì, ecco, riprovo a fare una domanda a te, sperando che non salti.
In questo libro di Adriana Asti, Un futuro infinito, sicuramente ci saranno tutti i personaggi importanti nella sua storia, nella sua vita, tra i quali Bertolucci, Tinto Brass, Bolognini, Strehler, Gassman, Missiroli e anche suo marito Giorgio Ferrara. Quale di questi secondo lei è stato più determinante nella sua grandissima carriera? Ricordiamo che la signora Asti ha vinto un Davide di Donatello, 4 Nastri d'argento, un Globo d'oro, un Ciak d'oro e poi non so quante candidature. Ecco, quale personaggio lei secondo lei è stato più importante nella sua carriera?
Per me è stato forse Visconti, perché era i primi tempi che lavoravo, l'ho conosciuto, mi ha fatto fare delle parti molto belle, e poi eravamo amici, insomma era un grande regista, oltre un uomo straordinario, affascinante, veramente unico.
E perché lei, signora, perché lei dice un signore crudele?
Perché era un po' crudele come regista e come persona.
Posso
anche
dire una cosa? Vi sottoponeva anche a dei tour de force notevoli quando nella sua casa di Ischia, vero?
Sì. Beh, anche Strehler era abbastanza come regista, abbastanza duro. Però, vede, quando si ha così un grande talento, un attore è contentissimo di stare anche con dei registi che insomma molto facile, no?
il sacrificio vale la candela, insomma
vale la candela, sì, sono privilegi, sì è vero.
Senta, invece una domanda volevo farle. Lei ha, diciamo, la sua carriera da conduttrice è stata stroncata subito purtroppo da Tinto Brass, diciamolo, perché quando
no non era colpa sua, è che lui è
involontariamente da Tinto Brass, in questo senso.
Una trasmissione che dove invitavamo tanta gente,
sotto
parlavo,
il divano, cioè, sotto il divano.
Sì. Allora, si usava, c'era Costanza che c'è tuttora, va bene, ma lui era specializzato in questo, io no. E quindi però intervistavo un sacco di persone. Io l'ho intervistato anche Tinto, che è venuto, ha detto una poesia. E io ho detto, ah, ma che bei versi, sembrano elisabettiani e così, e invece era una cosa un po' birichina, bizzarra, una cosa che mi aveva.
E qui è sceso dall'alto il direttore di rete e bloccò tutto quanto.
Sì, ci ha chiuso,
vero?
Proprio la trasmissione per sempre, sì. Sì.
Erano altri tempi, signora.
Sì,
signora
adesso
Asti.
Si dice ben altro, era proprio una poesia deliziosa, in confronto a quello che si sente e si vede adesso alla televisione, non era proprio nulla, ma per allora è stata una cosa insomma vietatissima, ecco.
Lei signora Asti, vive molto a Parigi, come mai questa lontananza dall'Italia è dettata da motivi di lavoro oppure per preferenze?
No, perché
proprio
ho cominciato a recitare anche qui a Parigi nell'87, ho fatto tante parti, ho recitato in francese, ho avuto un altro pubblico e ce l'ho tuttora, e quindi mi piace recitare anche in Francia, e così da tanti anni che abito qui, ma abito anche a Roma e quindi lavoro anche qui e mi piace molto, insomma è come avere un'altra possibilità, un'altra maniera di, insomma, di recito in francese.
Però
lei
preferisce Parigi, ovviamente, perché in tante interviste ha detto che si vive meglio a Parigi rispetto che a Roma.
Beh, si vive meglio, si vive insomma a Roma da qualche anno è un po', insomma, una città un po'
problematica.
Non dico che questo sia a Parigi, sì, anche a Parigi si avvertono delle cose, recitano sono più quelle di una volta e le cose che succedono sono brutte dappertutto, ma insomma Parigi si ha la sensazione di vivere in un mondo più grande, anche se non si fa niente nei momenti di ozio. È molto bello stare qui, sembra sempre di fare qualche cosa.
Sì, sì. Senta signora, un'altra domanda da parte mia. La signora Adriana Aschi, e lei nella storia, in questo libro, penso che metterà, io ancora purtroppo non l'ho letto, mi dispiace, però mi sono informato. Lei è stata una bambina molto difficile, almeno così si dice, sì. Si racconta, complessa e difficile. Sì. E come, andando avanti con gli anni, lei ha cambiato carattere o resta sempre una giovane signora difficile e complessa?
Grazie per il giovane. No, resto una persona che quella che sono, non sono mai cambiata, sono migliorata con gli anni, con il tempo, con l'esperienza e il lavoro, certo. Come bambina ero assai difficile e volevo solo andarmene di casa e fare un'altra vita, è quello che ho fatto, ecco, forse cambiando completamente.
Signora Asti, cos'è che le dà più noia?
Mi dà più noia stare con delle persone noiose, è molta noia.
Ce ne sono tante allora, signora Asti,
oggi. È pieno il mondo, sì, sì, è un amico. Però sto benissimo anche da sola, insomma, ho una vita molto ricca e quindi non...
In un'intervista ha detto che affinché un matrimonio duri nel tempo... c'è bisogno di grandi spazi. La vostra casa è molto grande.
Sì, è abbastanza grande, anche a Roma. Insomma, io sa vivere vicini, molto strettamente vicini, è molto bello in certi momenti, ma non sempre, ecco.
È vero.
Bello avere un po' di spazio per sé.
Ogni tanto non incontrarsi non è male.
Sì, avere un po' di spazio per sé e poi desiderare di incontrare, ma insomma, forse perché io sono un po' insofferente, non dico che magari c'è della gente che vuole cuore e una capanna, ma è molto difficile, noi siamo sposati da 45 anni, e se fosse stata una capanna forse...
Senta signor Assi, come si fa a arrivare alla sua età con questa vivacità intellettuale, questa freschezza?
Vero.
Naturale, perché come dovrei essere? Sono sempre la stessa.
Voglio dire, io volevo un consiglio per arrivarci così come lei, con questa...
Certo.
Con questa...
Non ho una specializzazione per questo, sono così naturalmente, la ringrazio, ma non saprei cosa dirle.
Quindi il DNA.
Forse sì, però non è che sono, non è una cosa miracolosa, tante persone... della mia età sono naturali e normali, forse brillanti, forse non so, ma insomma ci si arricchisce con il tempo, ecco.
Certo. Allora Paola, ricordiamo questo libro della signora Adriana Aschi.
Sì, ricordalo tu, è Un futuro infinito.
Infinito, piccola autobiografia, edito da Mondadori. Quindi non so se abbiamo terminato, Paola, tu vuoi anche tu ringraziare?
Io volevo solo domandare, volevo domandare solo una cosa, signora Asti, qual è il regista che preferisce di più tra quelli con cui ha lavorato? Lei ha lavorato con grandissimi registi.
Così tanti, io non ormai cancellare preferenze col tempo, poi gli registi cambiano, insomma, ho detto che avevo una grande amicizia con Visconti, ecco, e poi Pasolini, insomma.
Pasolini con cui ha girato a Cattone, poi peraltro, Cattone, insomma,
sì,
grandissimo.
Sì, che c'è un cinema che si chiama A Cattone.
Signor Asti, la sentiamo molto male a tratti, evidentemente.
Io la sento male.
Sì, sì.
La intuisco, ovviamente.
Allora la saluto e la ringrazio per essere stata qui con noi e veramente progetti futuri, cosa in cantiere insomma in questo momento?
Per adesso devo fare ancora a Roma al Teatro Tirino Memorie di Adriana, che è uno spettacolo tratto,
è andato in scena al Teatro Franco Parenti a settembre, vero?
Però devo fare quello, poi a Milano, poi a Roma, quello lo faccio a Roma, poi a Milano faccio Danza Macabra di Strindberg con la Gigion Cuni, una ripresa che a Milano non avevo ancora fatto.
La ringraziamo tantissimo, signor Assi.
Grazie,
grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao Filippo, ciao.
Ciao, ciao. Grazie a voi, grazie a tutti.
Gesù Cristo sono io, tutte le volte che mi hai messo in croce, tutte le volte che sei la regina e sulla testa solo tante spine. Gesù Cristo sono io, per le menzogne che ti ho perdonato e le preghiere fuori dalla porta, per il mio sacro tempio abbandonato. Trascina sempre giù, confessa che il paradiso non mi spetta, che non mi sono genuflessa, che non mi sono genuflessa, che da paradiso anch'io. Gesù Cristo sono io, moltiplicando tutta la pazienza. Avrò sfamato della tua arroganza, forse ti porto pure l'altra guancia. Gesù Cristo sono io, che di miracoli ne ho fatti tanti, ti ho preso in braccio e ti ho portato avanti, ma tu ricordi solo i miei peccati. Confessa che sei il demonio nella testa, che mi trascina sempre giù. Spine del mondo, i chiodi piantati nel cuore, questo è il mio sangue, questo è il mio corpo, li porto via amore. Per tutte le spine del mondo, i chiodi piantati nel cuore, questo è il mio sangue, questo è il mio corpo, li porto via amore. Sei il demonio nella testa, che mi trascina sempre giù.
Siamo di nuovo in studio, Levante, Gesù Cristo sono io. Mi sembra pertinente,
ottimo,
no? In questo caso.
Ottimo.
Gesù Cristo sono io, ma sulla scena si vede questo Gesù Cristo che ogni tanto la spiritualità emerge in questo testo?
Il mio personaggio di Don Vittorio si chiama l'Arcangelo, è il suo soprannome, vedi? Perché nel mondo criminale il soprannome è una cosa importantissima, perché... Faccio un esempio, se io, Ivan Castiglione, il mio soprannome fosse l'Arcangelo, ci può essere sicuramente un altro Ivan Castiglione, ma Ivan Castiglione l'Arcangelo sarebbe uno. Quindi il mondo criminale, il nome delle, questo lo dice anche Saviano nei suoi scritti, insomma, è fondamentale. C'è sempre questo rapporto della spiritualità, in questo caso questo personaggio si chiama l'Arcangelo perché è figlio di un uomo che si chiama Gabriele, e c'è uno dei personaggi, Dumbo, che va a portare i fiori sulla tomba di suo figlio ogni settimana, quindi c'è sempre questo legame col mondo religioso,
nel mondo del crimine. Ecco. E quindi torniamo invece al tuo di ruolo. Ecco, sì. In questo caso in scena, com'è lavorare con Ivan Castiglione?
di anche dell'altro spettacolo.
Parliamo di altro spettacolo.
Sì, abbiamo cominciato a lavorare insieme.
Che avete litigato?
Abbiamo cominciato a lavorare insieme molto prima di questo spettacolo. Sempre un testo di Mario Gelardi, Idroscalo
93.
la storia, diciamo, della morte di Pierpaolo Pasolini, sì. Storia legata anche ad altre storie di altri personaggi,
il caso Mattei,
Caso Mattei.
Che, sì, uno spettacolo, sì.
E, di cui, e questo spettacolo Ivan faceva la regia, io quindi ho fatto il provino con Ivan,
lui fa interpreta un Pelosi assassino di Pasolini in maniera egregia, parlando un romano perfetto,
io l'ho conosciuto Pelosi, sai, durante un'intervista, ti giuro.
Sì. Quindi da poco,
sì, è scomparso da poco, sì, da poco.
E quindi abbiamo iniziato a lavorare da lì, e quindi per me è bellissimo stare in scena con Ivan, e credo che lui sia un'arma in più per tutto il nostro gruppo, che è formato da giovani attori, giovanissimi, e lui riesce ad essere un punto di riferimento in scena e anche fuori, nel modo di porsi per dirti le cose.
È stacanovista,
è uno che lavora sempre, non si ferma mai. Quindi per me lui è
ritmi snervanti per gli attori in scena.
Quando sono attori bravi come loro, insomma, ti viene voglia di non fermarti mai. E in questo caso ci sono tanti. Riccardo è un attore eccezionale, ma non glielo dico qua, l'ho scelto in questo spettacolo, ma non c'è bisogno, glielo dico io. Ma ci sono anche altri giovanissimi attori della compagnia che sono dei veri talenti, scelti da Mario Gelardi, insomma, nel Nuovo Teatro Sanità, che fanno tutti parte di questa grandissima realtà.
Che è un po' un teatro dei quartieri spagnoli, insomma. Praticamente quando iniziò Mario Martone, mi sembra di ricordare un po' quella.
Esatto, quella era Galleria Toledo.
È ritornato quel gruppo, sì.
Sì, e diciamo la filosofia
c'era
è lo stesso.
Enzo Moscato, tu potresti essere il nuovo Enzo Moscato.
Sì, diciamo. Enzo Moscato è un grandifico, io sono suo fan, un grandissimo interprete.
Sì, è una cosa diversa, però ti volevo dire un po' è quel.
Sì, quel mondo lì, sì, ma ci sono, devo dire, Napoli, a differenza di Roma, per esempio, è una città dove anche altri teatri, in luoghi, diciamo, periferici, nascono queste realtà spinte, come hai detto anche tu prima, da questa voglia di cambiare se stessi e il quartiere, che è eccezionale.
Perché sembra strano, ma il teatro è seguitissimo a Napoli anche da persone del popolo, anzi, lo vanno a vedere.
Sì. Noi,
a Roma non esiste questa cosa, è vero?
No.
Voi
sì,
che siete napoletani, sì, forse.
Sì.
Ecco, tu,
noi del Teatro Sanità, noi abbiamo in platea gente che viene dal Vomero, dalla parte più borghese, da Posillipo, e gente proprio che abita a 20 metri dal teatro. In quei 30 metri magari qualcuno ha sparato, è vero, però la gente continua a venire a seguirci. I nostri laboratori sono seguiti da ragazzi di tutta la città. E tra l'altro, poi, a proposito di spiritualità, il teatro si trova all'interno di una chiesa,
ecco, pensa,
che non è sconsagrata, però non è adibita al culto.
Quindi pensa,
ed è stata concessa a questo gruppo di ragazzi.
Questa è una cosa bellissima,
sì,
peraltro.
Sì.
Allora,
sì,
il ruolo più importante che Ivan Castiglione ha portato con successo, diciamo, quello che sente più suo.
Ma guardi, i ruoli sono veramente quasi tutti.
Ce n'è uno in particolare. Allora, quindi.
Allora, aver interpretato Roberto Saviano è stata una cosa davvero unica. Perché io nello spettacolo Gomorra interpretavo Roberto, che era Roberto Saviano, ma in più era un caro amico. Quindi mi trovo lì come se domani interpreto Riccardo. Cioè, quindi è una cosa che io ho vissuto per 4 anni sulla mia pelle in una maniera viscerale. Poi ci sono dei ruoli molto belli. Ho fatto il Candido, il Tom nello Zoo di Vetro, Mefistofele.
Con Claudia Cardinale, tu hai iniziato con Claudia Cardinale.
No, già lavoravo da un bel po', però.
Quello
era un ruolo che un ragazzo di 30 anni, allora avevo 33 anni, insomma, era uno dei migliori ruoli che può fare un attore. Il Tom,
hai fatto
di...
anche un film, hai girato con Claudia.
No, in realtà dovremmo girare un film,
infatti...
c'è un progetto di... Lei dovrebbe fare anche lì mia madre, perché insomma nello Zoo di Vetro lei faceva mia madre, e forse c'è un progetto che vede... un film che si ambientato sulla questione del petrolio in Basilicata, dove lei dovrebbe interpretare mia madre ad aprile.
Riccardo, il ruolo che porti nel cuore, sei giovanissimo, lo so, sì, 1990, quindi
quello
è normale.
Porto nel cuore
che...
sicuramente il primo spettacolo che ho fatto, che c'era una volta a Scugnizzi di Claudio Mattone, Rico Vaim.
Bellissimo, un cult teatrale,
sì,
peraltro.
Lì è cominciato, sì,
lui era il bambino piccolo. Lui era il bambino piccolo che, come si chiama il pezzo che cantava?
Carcere Mare.
Carcere Mare, con una voce angelica.
Quello sicuramente, quello sicuramente.
Io vidi il film di Nanni Loi, mi ricordo.
Sì, nell'82,
un bellissimo film. E poi vidi anche la vostra versione teatrale, bellissima, molto bella. Sì. Mi è rimasta, ecco, quello mi è rimasta nel cuore.
Anche a me.
Anche Gomorra, ovviamente.
E lì pure non risparmiavamo nulla, Alla fine c'era una fine tragica. Anche se lo spettacolo era, puntava sul fatto di sorridere il cuore, però alla fine era tragica, perché è la verità, perché appunto a proposito di spiritualità cioè bisogna confessare i propri peccati.
Scusa, ma questa cosa la devo rilevare, quando tu parli di queste cose ti commuovi.
Sì,
è bello questo, ma perché
insomma
una...
noi raccontiamo, facciamo gli attori per raccontare, perché
è una cosa bellissima questa, invece è una cosa molto bella. Senti, stanno arrivando fioccando dei messaggi.
Viva il nuovo teatro Sanità.
Bravi voi, grazie, grande Mario Gelardi. È vero.
Salutiamo Mario Gelardi.
Lo dico anch'io. Paolo, grazie di questa affermazione. Lo dico anch'io. Viva il Teatro Sanità.
Viva il teatro Sanità.
Soprattutto teatro Sanità. Che racconta la vita in tutti i suoi aspetti. Questo è importante. Sì. Perché è un teatro che fa riflettere, è un teatro bello e soprattutto è da vedere. Attraverso gli occhi di una persona che vive quell'ambiente, no?
Sì. Ed è questa l'occasione che dà questo spettacolo agli spettatori anche.
Adesso tra qualche minuto avremo in diretta con noi Michela Ramazzotti. Bene.
Soli, quando tutti sono andati via e gli unici rumori sono ingranaggi della nostalgia che arriva inesorabile come il conto a fine cena. Fortuna che non lo sapevo ancora quanto male fa la luna piena. La luna piena. E poi si resta soli dentro un vagone vuoto della metro. Lo stropo dei lampioni, la testa gira appoggiata al vetro. All'ultima stazione uscirò come sangue da una vena. Stanotte parerò a mie spese quanto può fare male la luna piena. Soli, mentre l'alba inonda i manifesti di una città che adori per le stesse ragioni che detesti. Dentro allo specchio vedo me di schiena, d'ora in avanti mi consolerà.
Ed eccoci di nuovo in diretta. Ciao Michela.
A posto?
Tutto a posto, tutto ben a postissimo.
Trovati.
Ciao. Allora, ciao. Ostaggi, da questa sera fino al 17 dicembre, uno spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni. Io tra l'altro l'ho visto lo spettacolo lo scorso anno al Teatro Sala Umberto, molto molto bello, efficace,
sì, è vero.
Riflette e dove tu fai il mestiere più antico del mondo.
Sì, beh, insomma è un personaggio sempre divertente da fare, una donna molto generosa che in cambio di denaro offre il suo corpo, ma offre molte cose in realtà, perché questo è proprio... diciamo una prostituta 2.0, chiamiamole escort, no? Oggi queste ragazze che in realtà per sbarcare il lunario, lei è un'ex infermiera che per sbarcare il lunario arrotonda in questo modo, che però non ha perso quell'umanità tipica di certe figure anche proprio di Roma, se vuoi, no? Diciamo, è quasi antico come personaggio nel suo cuore.
Ok, senti, tu sei in scena con Gabriele Pignotta, Pietro Genuardi, Silvana Bosi, Yannis Bashir, musiche di Yannis Bashir, quindi è uno spettacolo che fa riflettere moltissimo, perché si parla appunto di criminalità, cioè di uno che entra in una penetteria praticamente e alla fine
guarda, è uno spettacolo attualissimo, è una specie di Un giorno di ordinaria follia, esatto. Nel senso che la riflessione di Angelo secondo me è molto interessante, a parte che lo spettacolo è molto brillante, quindi fa anche molto ridere. In realtà è una situazione estrema, perché la domanda è questa: nel momento in cui un essere umano normale, con un lavoro normale, una famiglia eccetera, si trova incastrato in quei meccanismi infernali delle banche, di Equitalia, dei mutui, dei tassi, delle insolvenze, passa per essere un criminale di trovarsi, e finisce per trovarsi in situazioni estreme senza aver mai fatto nulla di male, e quindi facilmente passa dalla parte del torto. In qualche maniera questo personaggio interpretato da Gabriele Pignotta è un personaggio che con facilità passa per la disperazione a minacciare altri quattro ostaggi, ma in realtà lui stesso è un ostaggio dello Stato in qualche maniera.
Non svegliamo ovviamente la trama, no, tutta diciamo quanta, perché dobbiamo incuriosire.
L'umanità è la cosa più bella di questo spettacolo, esatto. Poi la fine dell'umanità che è la cosa più bella di tutto questo spettacolo.
Senti, tu sei molto per il sociale, perché hai fatto un'opera prima molto bella, devo dire, 9 lune e mezza, insieme a Claudia Gerini, Lillo, insomma tantissimi attori, c'era anche tuo marito Vax Vado in questo film, e dove si parlava di maternità, sorellanza e nuova famiglia. Ecco, le donne oggi come si rapportano con la maternità?
Ma sai, intanto è la questione se rapportarsi o meno, secondo me bisogna fare un passo indietro, cioè non è più obbligatorio rapportarsi alla maternità. Lo spunto che dava il film era anche questo, nel senso, ma dobbiamo essere madri per forza? E comunque a che prezzo? E comunque una donna si realizza soltanto attraverso la maternità. In questo senso noi abbiamo lasciato nel film una porta aperta, raccontando una vicenda privata di due sorelle, in cui una fa un figlio per l'altra, perché in questo ambito della ricerca della maternità, in cui comunque la scelta personale è illecita, una può anche decidere di non volerlo per sé, ma di voler fare dono a qualcuno che ama molto, certo, la cui vita è fondamentale, insomma, sai, per me mia sorella è una persona la cui felicità è fondamentale.
Infatti in questo film fai il ruolo di Tina, che è una vigilessa sposata a Lillo e alla fine aiuta la sorella che non può avere dei figli.
No, è il contrario.
Ah, no, è il contrario, scusami, mi sono sbagliata. Sì.
Ed è lei che...
Oggi Michela non ne becco una. Si vede che è un momento di... scusami.
Vabbè, è un momento così. Ci vediamo a teatro?
Certo che ci vediamo a teatro.
Io vorrei ricordare al teatro Nino Manfredi di Ostia, dal 5 al 17 dicembre potete vedere Michela Andreozzi e lo spettacolo Ostaggi, ma nel frattempo se siete a Roma potete venire a vedere me al Teatro Eliseo. Ciao Michela, sono Ivan Castiglione.
Ti ho fatto uno scherzo.
Avevo piacere di pubblicizzare il tuo spettacolo, sono qui per parlare.
Che carino.
Senti, non sapevo come farlo introdurre, voleva introdursi prima con una cosa un po' più...
Ma Ivan è un amico, siamo amici, ci vediamo poco ma ci vogliamo bene.
Ci vogliamo bene, però io adesso posso dire una cosa, che Michela è una perché definirla artista, attrice è un po' poco,
è
una vera e propria artista. E secondo me negli ultimi anni è davvero esplosa, quindi andate veramente a vedere Ostaggi, perché
grazie,
straordinaria.
Dai, è straordinaria come attrice, anche come regista, però ha fatto questa opera prima bellissima, quindi
troppo
devo
buone.
Dire che è veramente una donna talentuosa in tutti i sensi. E anche Max Vado, però adesso lo ricordiamo, insomma, tuo marito che è una persona eclettica, e collaborate insieme, siete una coppia artistica e una coppia anche nella vita
a prova di bomba.
Si può dire?
Ci proviamo, ma le bombe bisogna vedere, ma insomma ci proviamo.
È carina questa.
Se fate una pomeridiana, diciamo, siete libero una sera, all'Eliseo ci viene a vedere Michela la Paranza dei Bambini, se ce la fai.
Mi piacerebbe moltissimo, tra l'altro, insomma, Paranza dei Bambini, Roberto Saviano, che è un amico di tanti, insomma, da tanti anni, anche lui ha supportato tanto il film, quindi insomma c'è tutto un giro virtuoso.
Michela, stai già in cantiere il prossimo film?
Sì. Guarda, ancora no, però se mi fate andare comincio a scriverlo.
Ciao Michela.
Va bene, comincio a scriverlo. Ciao Michela. Ciao, grazie. Ciao.
Say now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I bet the house on you, I'm a lucky not. Lucky not, lucky not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut.
Parliamo di nuovo di questo spettacolo al Teatro Piccolo Eliseo, che è in scena fino al 17 dicembre. Mm-hmm. Non è una strena natalizia, perché non state pure a Natale? Dove andate da Natale?
A Natale andiamo a casa a Magnà.
Andate tutti a Napoli.
A Natale ci fermiamo, perché non è
tipicamente... Ma tu abiti a Roma, comunque.
Io abito a Roma, sì. E a Natale siamo fino al 17 dicembre, invece siamo al Teatro Eliseo e con la Paranza dei Bambini di Roberto Saviano e Mario Gilardi, con un cast di attori strepitosi. vi faccio il riassunto. E secondo, io verrei a vederlo, tu, io verrei a vederlo,
certo,
questo spettacolo, perché è uno spettacolo,
allora,
che emoziona molto.
Allora, incuriosisci, ognuno di voi incuriosisca chi ci sta ascoltando,
allora,
in questo
io
momento.
Dico due, io dico una cosa, allora dico due cose. Uno spettacolo che innanzitutto mantiene quella forma diretta che è tipica di Roberto Saviano, quindi andando dritto al cuore della questione, in questo caso della criminalità dei giovani paranzini, ma altro, e quindi bisogna venire per questo, però poi c'è anche un motivo anche diciamo più goliardico, che è quello che in questo spettacolo c'è Riccardo Ciccarelli nudo.
Oddio, abbiamo parlato c'è di Adriano Osti adesso, scusami, Riccardo Ciccarelli,
nudo.
Classe 1990, però guarda, anche tu faresti la tua porca figura.
La mia porca figura,
ecco,
appunto.
Sinceramente.
Ma in realtà io sono seminudo. Io sono seminudo.
Non me lo dovevi dire, scusa. No.
Venite per vederci nudi,
nudi, insomma, non lo so.
Come il nudo di Adriana Asti, no? Che prima ha detto.
Certo,
ecco, anche
è un
noi
nudo artistico, anche oggi anche diventa nudo artistico. No, negli anni 70 sai, andava di moda il nudo artistico.
E noi l'abbiamo nel 2017,
l'abbiamo
riportato in giro.
Tu incuriosisci?
Io incuriosisco dicendo che noi abbiamo provato a fare una cosa, provare a raccontare questa storia non nel tipico modo realistico, ormai diciamo, di quello di Gomorra, no? È quello più conosciuto, non in quel modo, ma in un modo molto più fiabesco, fumettistico.
Mi piace questo fiabesco.
Il nostro spettacolo spesso i critici lo paragonano a Sin City, perché grazie al nostro grande tecnico Luci, Paco su Monte, riusciamo ad ottenere queste atmosfere che sono tipiche di Sin City, dei fumetti di Frank Miller. A volte sono visibili soltanto le sagome su questi sfondi rossi, blu, che rappresentano appunto dei colori fortissimi
come
della nostra
fumetti.
Città, il
fuoco
e il mare.
È uno spettacolo quindi che piace a un pubblico giovane, giovanissimo.
Tutti, sì, tutti, direi piace
che,
a tutti.
No, perché adesso sto pensando a questa graphic novel.
Una specie di graphic novel.
Piace
esatto.
A tutti, piace ai ragazzi per questo motivo, piace ai grandi perché si racconta una problematica di teatro civile che ci attaglia tutti, piace alle donne un po' più grandi perché vedono me seminudo, ma piace molto anche alle ragazze perché vedono Riccardo.
Senti, progetti futuri, Ivan Castiglione.
Io stasera mi spoglio per ora. Poi,
no, vabbè, dai,
progetti facciamo futuri. Io la settimana prossima farò un salto a Napoli per girare I Bastardi di Pizzo Falcone. Farò parte del cast.
Ecco,
della...
questa è una cosa importante.
Questa
dai.
È una cosa bella che insomma farò parte della prossima edizione di Bastardi di Pizzo Falcone. Farò un
ruolo?
Il ruolo, sono un avvocato particolare, insomma, che non posso svelare troppo.
Ricordiamo I Bastardi di Pizzo Falcone. Falcone, interpretato da Alessandro Gasman,
Crescentini, Massimiliano Gallo, tanti
esatto,
attori, e la regia
serie
di Alessandro Dalatri, ci tengo molto,
molto
perché
bella,
è un regista molto
serie,
molto bravo,
sì.
E quindi l'anno prossimo ci sarà.
E quindi l'anno prossimo sarai
in questa serie.
Vai.
In questa
tu
serie.
Invece, Riccardo?
Beh, innanzitutto portare in giro questo spettacolo,
questo sì.
Perché assolutamente va raccontata questa storia, va visto questo spettacolo. E poi non so, magari Gomorra oppure non lo so.
Intanto
sicuramente
dobbiamo
tornare
vedere dal sesto episodio in
sì,
poi
sì,
di
sicuramente
Gomorra,
tornare
insomma
al nuovo Teatro Sanità,
per
che è il mio nido ormai, è la mia casa, è la mia nuova famiglia, quella che, come dice Nicolas Maracià, ancora più famiglia perché te la scegli.
Esatto.
Senti, ma vi piace mangiare?
Eh sì, ci nutriamo come tutti gli esseri umani, anche gli attori sinesi.
Napoletani, quindi.
Il triplo.
Allora, adesso tra un po' avremo in collegamento con noi un ristoratore importante di Roma, che ha un ristorante famosissimo, si chiama I Vitelloni, pensa, dedicato ad un famoso film di Federico Fellini.
Certo.
E qui si può mangiare carne, pesce, cosa preferite di più voi? Come vi alimentate?
Voi che
mangiate tardi, peraltro.
Sì, sì.
Come tutti i teatranti.
Tu sei vegetariano?
No, io assolutamente no. Assolutamente no. Io sono mare, il pesce.
Pesce.
Io invece
mangio sicuramente più poco carboidrati, perché siamo sempre un po' a dieta, perché ci dobbiamo spogliare.
Sei a dieta tu?
Sempre a dieta. Però io invece preferisco la carne perché insomma un po' il pesce mi ha un po' stufato, però lo mangio anche il pesce, insomma.
va bene, ricordiamo questo posto che è via Miterno 4260, I Vitelloni, non so se riusciamo a mettere metterci. Va bene, lo dico io, è il redazionale che noi facciamo tutte le settimane, via Viterno 4260, i Vitelloni, un grandissimo locale dove poter mangiare, gustare delle cose fantastiche, e soprattutto ci sono tante locandine dedicate agli attori del cinema, della televisione, quindi è un posto dove dovresti andarci anche tu, Ivan.
Quando metteranno la locandina nostra?
Ci andiamo tutti quanti insieme, quindi, prepara 7-8 Vitelloni.
Te la metteranno
la
locandina, te la metteranno. Sì, sì, sì. Ma abbiamo... Ciao Stefano! Stefano Ficorelli in diretta con noi,
ciao,
ti abbiamo preso.
Ciao, buonasera.
Allora, ho qui con me in studio Ivan Castiglione e Riccardo Ciccarelli, che sono interpreti della Paranza dei Bambini al Teatro Liseo di Roberto Saviano. Quindi parliamo di personaggi di serie TV e personaggi a cui piace mangiare, ma soprattutto mangiano molto tardi la sera. Quindi il tuo è un locale aperto fino a tardi, vero?
Sì, noi siamo aperti fino all'una di notte senza problemi. Fino a mezzanotte la cucina aperta, la griglia aperta, accesa se c'è che piace la carne. Dunque da noi è la loro casa.
Grande.
Poi stasera se faccio una premessa, noi abbiamo una sala chiamata Sala Cinema dove proiettiamo delle cose. Questa sera, dato che Roma sta in diretta sul Canale 5, noi proiettiamo la Juventus, per tutti quelli che sono amanti del calcio.
Loro sono del Napoli, però, loro sono del Napoli.
Domani sera c'è il Napoli.
Domani sera abbiamo il Napoli in una sala bellissima, cioè, noi la chiamiamo la Sala Cinema, c'è uno schermo gigantesco perché è con la telecamera, dunque potete venire a tifare Napoli. Domani sera vi aspettiamo tutti gli amici napoletani. Questa
grazie
tutti gli amici di Juventus.
E allora noi verremo e soprattutto ricordiamo la via Miterno 4260. Il telefono lo lascio dire a te, Stefano.
06 70 81 150, 06 70 81 150, www.vitelloni.it. cercateci, siamo su Instagram, su Facebook, siamo amici di Paola Aspi, è una sorella, tutte le volte è stata noi, organizza, è pieno di personaggi, veniteci a trovare che vi innamorerete dei Vitelloni, perché però fateci uno squillo sempre prima,
certo,
perché, dato che è sempre pieno, e magari vi accogliamo e vi facciamo trovare un tavolo particolare. Per gli amici che sono un po' discreti, noi abbiamo 2-3 salette VIP che le riserviamo solamente a chi ce le chiede.
Grazie Stefano,
bacio,
a risentirci il prossimo
ciao,
giovedì, ciao! Allora, siamo agli sgoccioli, però dobbiamo... No, io una domanda di quelle provocatorie la devo fare, Ivan. Ivan, dimmi. Ma sei sposato, fidanzato? Come va la tua vita privata?
Perché ci guardi lui? Io sono fidanzato, ho una compagna da un po' di mesi.
Che peccato. Vabbè, no, ho detto una cosa che non dovevo dire. No, scherzo, dai. Allora, Riccardo Ciccarelli
è fidanzato.
Invece...
è andata male, pure a me.
Vedi.
Però possiamo comunque andare a cena ai Vitelloni.
Andiamo tutti e tre a cena.
Però,
scusatemi,
Juve,
andiamo tutti a tre. Allora, facciamo una cosa. Io vengo a teatro, vengo a vedere lo spettacolo. Sì. E poi andiamo tutti e tre a cena.
Mi sembra un'ottima idea.
Che dici?
Ai Vitelloni, però.
Certo, ma portate anche le vostre fidanzate.
Certo.
Quindi,
e tu chi porti?
Io porterò qualcuno, solo non vengo, scusami. Mi avete demoralizzato così, non è possibile.
Sì,
io
sì,
che adoro i napoletani, gli uomini napoletani.
Come mai adori i napoletani?
Va bene. Senti, ci vediamo a teatro con voi, con la Paranza dei Bambini fino al 17 dicembre. Riccardo Ciccarelli e Ivan Castiglione, grazie di essere stati con me.
Grazie a te.
E per Spettacolando. E noi ci rivediamo con Spettacolando giovedì prossimo dalle 15.30 alle 16.30, sempre su Elle Radio 8800, diretta Facebook, e Paola Aspi è il vostro tormentone del martedì e del giovedì. Ciao!
Arrivederci, ciao!